Cercherò di trattare un argomento assai delicato e poco analizzato nel contesto del conflitto in corso nell'Europa orientale, conflitto tra NATO e Russia, più che tra Russia e Ucraina. L'argomento è quello del rapporto tra la geopolitica e la geografia sacra. Già uno dei padri della scienza geopolitica, mi riferisco a Rudolf Kjellén, parlava delle intrinseche differenze tra un Occidente votato verso il progresso ed un Oriente rivolto alla tradizione. Questo si traduce anche in modalità distinte di concepire il polemos, il conflitto. In questo senso, la summa della teoria bellica orientale, più che nella spesso abusata opera L'arte della guerra di Sun Tzu si trova nel capitolo 30 del Tao Te Ching, dall'emblematico titolo Limitare le azioni militari. Lo stesso conflitto in Europa per tutta l'età moderna, era relegato e limitato dallo Ius Publicum Europeum di Smithiana memoria. È solo con il periodo dell'egemonia globale delle talassocrazie, prima la Gran Bretagna, e successivamente gli Stati Uniti, il conflitto ha assunto le caratteristiche di totalità, con tanto di criminalizzazione dell'avversario, che ancora oggi lo contraddistinguono. Un conflitto che proprio in base alla criminalizzazione dell'avversario ne prevede l'automatico annichilimento. Ciò a cui stiamo assistendo in questi giorni, ma in questi ultimi anni, oserei dire, è solo l'ennesimo capitolo dello scontro tra mondo occidentale e è ciò che rimane dell'ecumene bizantina. È impossibile capire la Russia proprio dissociandola dall'ecumene bizantina di cui è figlia. Parafrasando le parole del pensatore conservatore russo del XIX secolo, Konstantin Leontiev, la Russia è il prodotto dell'incontro tra l'elemento etnico misto vichingo e slavo, variego e slavo, con l'elemento culturale greco-romano, rafforzato dal cesarismo bizantino basato sulla religione cristiana e sul diritto romano. Ma che cos'è il diritto romano, tra l'altro recentemente riscoperto in Cina per mezzo del nuovo codice civile, riscoperto in Cina e abbandonato ormai da tempo in Occidente, visto che il diritto romano ha lasciato il porto ad un diritto prettamente mercantilista di matrice anglosassone. Dunque, cos'è questo diritto che è rimasto per lunghi secoli largamente invariato fino alla modernità, ed è rimasto invariato sotto certi aspetti anche nel momento in cui vi fu il passaggio dalla religione romana pre-cristiana alla religione cristiana? La concezione giuridica dell'antica Roma distingueva chiaramente fra il fas, il diritto divino, la norma emanata dalla volontà divina, e lo ius, che è la legge umana plasmata dalla volontà degli uomini. Il fas, in questo senso, costituisce la base, il fondamento del secondo, dello ius, che non è altro appunto che una derivazione del diritto divino, del fas. Lo ius, o il diritto umano, deve sempre attenersi al fas, che è il diritto divino. Il fas dunque è proprio lo ius divinum, il dovere sacro, l'ordine sacro o diritto sacro. È fas tutto ciò che è conforme al volere degli dei, ciò che è contrario al loro volere, come proclama Cicerone, è nefas. Quod non licet nefas, afferma Cicerone. Quel che non è permesso è nefasto. A questo proposito, Iulius Evola è ancora più chiaro e afferma nel suo libro La tradizione romana, la tradizione di Roma, ogni volta che la vita umana, individuale o collettiva, si allontana dal fas, si commette un atto riprovevole e produttivo di conseguenze funeste. Secondo il pensatore militante spagnolo Antonio Medrano, recentemente scomparso tra l'altro, il concetto romano del fas viene a coincidere con l'ascia o buon ordine della religione zoroastriana, con il rita della tradizione vedica indoaria e con il dharma della cultura indù e buddista. Il fas romano, tra l'altro, ha anche delle evidenti somiglianze con quel che rappresentano le divinità greche Dike e Themis, che incarnano appunto l'idea di giustizia, di legge o norma divina, il nomos. Dalla medesima radice indoeuropea da cui deriva la parola fas, derivano le parole felice, fausto e fasce, ed i già citati termini dharma e dike. Inoltre, le assonanze con il latino deus ed il greco theos sono abbastanza evidenti. Non a caso l'insegna dei consoli romani, il fascio littorio con un'ascia che spunta al vertice, utilizzato poi nel XX secolo dal movimento politico creato da Benito Mussolini, simboleggia proprio il potere di impartire giustizia secondo il volere divino. Il nefas, in questo senso, l'opposto del fas, indica invece una tendenza che porta alla dissacrazione della vita, alla negazione e alla distruzione dello spirituale oppure alla sua conversione in antispirito, a ciò che René Guénon, ad esempio, chiamava come contraffazione ideologica. Ora, a prescindere dal tradizionale cesaropapismo dell'ortodossia russa e dal tema teopolitico della traslatio imperii, concretizzatosi con l'identificazione di Mosca quale terza Roma, quando il patriarca di Mosca Kirill recentemente ha parlato di scontro metafisico, scusate, prima ancora che di scontro fisico, in riferimento all'attuale conflitto in Ucraina, cerca appunto di mettere in luce questa tendenza alla dissacrazione, una tendenza che un occidentale, inconsapevole del profondo impatto residuale degli archetipi della geografia sacra nel pensiero geopolitico, non riesce o non vuole percepire, ma che agli occhi di un orientale, invece, ancora legato in un modo o nell'altro alla tradizione, risulta evidente. Di fatto, dai Balcani fino all'Ucraina attualmente, l'Occidente negli ultimi 30 anni, anche di più, ha portato avanti una politica, un'azione di desacralizzazione dello spazio ortodosso che ha avuto il suo culmine con il riconoscimento dell'autocefalia della Chiesa ortodossa, dell'autoproclamato patriarcato di Kiev, della Chiesa ortodossa ucraina, da parte del patriarca di Costantinopoli, Bartolomeo I. Tra l'altro dietro l'autocompenso del Dipartimento di Stato USA sotto pressione da parte di Petro Poroshenko, l'ex presidente ucraino. Trattare questo argomento tuttavia richiede un passo indietro nel tempo, perché il processo al quale si è assistito negli ultimi anni in Ucraina è il medesimo che è stato portato avanti con la Serbia sul finire degli anni 90. Nello specifico proprio, cercato di privare il paese balcanico dello spazio mitico in cui risiedono le radici della nazione, il Kosovo, il centro sacro dell'ortodossia nella penisola dell'Europa meridionale, uno dei centri sacri più importanti dell'ortodossia nei Balcani, insieme al Monte Athos, è stato il teatro della battaglia della Piana dei Merli del 1389. L'aristocrazia serba optò per il sacrificio estremo, da intendersi proprio nel senso etimologicamente corretto del termine, come sacer facere, come fare sacro, ha optato per il sacrificio in nome della difesa della propria fede, della propria patria. E questo processo di desacralizzazione del cuore della penisola balcanica si è palesato in modo evidente di fronte alle statue di Bill Clinton che campeggiano nella città di Pristina insieme ai boulevard dedicati a George Bush. E anche in questo caso, tra l'altro, nel caso del Kosovo, la NATO fece rivivere un mito legato all'occupazione fascista e nazista della regione, quello della Grande Albania. Dal momento in cui vennero annessi dall'Italia alla Grande Albania i kosovari, nel corso della Seconda Guerra Mondiale si trovarono per la prima volta nella loro storia a vivere all'interno di uno stato unitario, il che li spinse a considerare le truppe di occupazione con molto favore ed a rivolgere la loro ostilità in particolar modo verso i partigiani, sia albanesi che serbi. Tuttavia, essi non si resero, i kosovari, non si resero conto che la loro unione con l'Albania era soltanto il risultato dell'invasione tedesca e della volontà dell'Italia fascista. A guerra conclusa, la guida della resistenza albanese in Verosha preferì mantenere i confini della vecchia Albania perché l'annessione del Kosovo, oltre ad un conflitto diretto con Tito, la guida della resistenza jugoslava, avrebbe comportato una massiccia prevalenza di Gheghi, uno dei due gruppi insieme ai Tosci che contraddistingue il panorama etnico-culturale albanese nel paese, in Albania appunto. Così, una volta che il Kosovo venne liberato dai partigiani albanesi, il territorio venne reincorporato alla Jugoslavia di Tito, che ordinò l'immediata evacuazione dei gruppi di resistenza legati a Tirana. Ed il territorio venne reinserito all'interno della Jugoslavia di Tito. Uno schema simile la NATO l'ha utilizzato anche per ciò che concerne la Polonia, visto che per decenni ormai si è nutrito il nazionalismo polacco attraverso l'idea che si potesse ricostruire, almeno in termini di sfera di influenza, il grande stato polacco-lituano che a cavallo del XVI-XVIII secolo aveva occupato. Occupava i territori della Polonia, di parte dell'attuale Polonia, della regione baltica, della Bielorussia e dell'attuale Ucraina fino a sud di Kiev. La speranza della Polonia è infatti attualmente quella che il conflitto possa concludersi con una sorta di divisione dell'Ucraina in aree di influenza, una sotto il diretto controllo russo, e l'altra sotto tutela polacco-britannica. Questo, tra l'altro, è anche il motivo per cui la Polonia ha cercato a più riprese di influenzare la politica interna della Bielorussia. La Polonia ha avuto un ruolo di primo piano, ad esempio, nel tentativo di rivoluzione colorata fallito contro il governo di Lukashenko in Bielorussia. Ho citato prima il caso la concessione dell'autocefalia all'autoproclamato patriarcato di Kiev. Questo argomento merita un breve approfondimento perché fino a poco tempo fa esistevano ben tre ramificazioni della Chiesa Ortodossa Ucraina: la Chiesa Ortodossa unita al Patriarcato di Mosca, ad esempio la maggior parte delle chiese ortodosse di Mariupol, città a quasi al 90% russofona, fanno proprio riferimento, ancora oggi fanno riferimento al patriarcato moscovita. Poi c'era la Chiesa Ortodossa Ucraina dell'autoproclamato patriarca di Kiev, Filarete Denischenko nel 1992, e la Chiesa Ortodossa autocefala ristabilita nel 1990, ma che si voleva erede di quella dichiaratasi autonoma da Mosca già nel 1922. A seguito del colpo di Stato del 2014 e della rivolta di Piazza Maidan, si è ulteriormente spinto per la de definitiva scissione del Patriarcato di Mosca, per la definitiva scissione con il Patriarcato di Mosca, tanto che il Patriarca Kirill non ha più potuto mettere piede in Ucraina, mentre il metropolita di Mosca Ilarion è stato a più riprese respinto al confine. E proprio nel 2018, sotto le pressioni di Washington, e del governo di Petro Poroshenko, come già anticipato, il patriarca di Costantinopoli Bartolomeo I ha ammesso la piena comunione con le restanti chiese ortodosse canoniche, il patriarcato di Kiev, legato appunto a Filarete, ed unitosi alla Chiesa ucraina autocefala. Ciò appunto ha determinato lo scisma di Mosca e la definitiva rottura, la comunione con le altre chiese ortodosse calcedonistiche. Ma torniamo ancora più indietro, perché si può affermare senza timore di venire smentiti che Kiev abbia storicamente rappresentato il primo centro politico, spirituale e culturale del mondo russo. La conversione di questa regione, al cristianesimo avvenne nel corso di un periodo storico nel quale vennero riconosciuti cinque diversi battesimi del popolo russo, sebbene sia solo a partire dall'ultimo che la Rus di Kiev venne inserita a pieno titolo all'interno dell'ecumene cristiano-bizantina. Il primo di questi battesimi fu la predicazione dell'apostolo Andrea nelle terre slave nel primo secolo d.C. Il secondo fu la predicazione di Cirillo e Metodio, creatori tra l'altro dell'alfabeto cirillico, nelle medesime terre su ordine dell'imperatore bizantino Michele III. Il terzo fu il battesimo dei russi a Costantinopoli al tempo del patriarca Fozio. Il quarto il battesimo della principessa Olga ed il quinto la conversione del gran principe Vladimir, nipote della stessa Olga. Il racconto dei tempi passati, la cronaca della Rus di Kiev ad opera del monaco Nestor di Pečerska, a questo proposito riporta un'affermazione, una dichiarazione abbastanza emblematica. È scritto: dai greci andammo e vedemmo dove officiavano in onore del loro Dio, e non sapevamo se in cielo ci trovavamo oppure in terra. Non v'è sulla terra uno spettacolo di tale bellezza e non riusciamo a descriverlo. Solo questo sappiamo che Dio con l'uomo che esiste e che il rito loro è il migliore di quello di tutti i paesi. Non bisogna dimenticare, inoltre, che la presenza prima greca e bizantina poi nella regione dell'attuale Ucraina meridionale è stata storicamente abbastanza consistente. L'insediamento bizantino di Chersoneso, vicino all'attuale Sebastopoli, era considerato la stregua di terra d'esilio, ciò che era l'attuale Urumqi nello Xinjiang per le dinastie imperiali cinesi del passato. Proprio da Chersoneso, l'imperatore bizantino Giustiniano II, dopo essere stato spodestato e mutilato del naso, preparò la sua vendetta ponendosi alla guida di un esercito bulgaro-slavo insieme a Tervel Khan. E Giustiniano, giunto alle porte di Costantinopoli, penetrò nella città di notte attraverso le condotture dell'acquedotto e fece strage dei suoi nemici, dei suoi rivali, salendo nuovamente al trono. Ultimo, tra l'altro, della dinastia di Eraclio. Eraclio, per chi non lo conoscesse, è colui che riportò a Gerusalemme la croce del Cristo, secondo una leggenda, della cristianità orientale bizantina. Ora, è altrettanto importante e doveroso ricordare che l'ortodossia russa, subito dopo la conversione del neonato popolo russo alla cristianità, dovette fronteggiare da subito delle minacce, sempre crescenti. Ad esempio, i cavalieri teutonici, successivamente il potente stato polacco-lituano a cui ho già accennato. Entrambe miravano in qualche modo ad inglobare nella propria sfera di influenza questo vasto territorio. E la fine della Rus di Kiev, secondo l'antropologo e storico sovietico Lev Gumilev, arrivò nel momento in cui la Rus di Kiev iniziò a perdere la propria unità interna ed a concentrarsi su obiettivi di breve periodo rispetto ad obiettivi di lungo periodo. Una fine che tra l'altro venne ulteriormente accelerata dall'incontro-scontro con due popoli, particolarmente aggressivi. L'ethnos europeo occidentale, ancora dominato dai valori eroici del feudalesimo germanico, è quello turco-mongolo. In questo contesto, un'altra figura importantissima entra a far parte della storia in modo decisivo nella storia russa, che è la figura di Alexander Nevsky, che è un santo guerriero per la Chiesa ortodossa russa, che venne addirittura citato da Joseph Stalin nel momento dell'inizio dell'operazione Barbarossa nel 1941. Nevsky assunse un ruolo fondamentale per il futuro sviluppo della specificità etnico-culturale russa. Egli, infatti, scegliendo di allearsi con i mongoli, visto che il loro diritto consuetudinario, lo Yasa, garantiva una sorta di tolleranza religiosa, decidendo di allearsi con i mongoli in chiave anti-occidentale, tra virgolette, per primo indirizzò la Russia lungo una direttrice prettamente eurasiatica. L'alleanza con i mongoli, attraverso il pagamento di un tributo all'Orda d'Oro, permise alla Russia di preservare la propria fede cristiana, ed è proprio grazie alla fede ortodossa che si deve la creazione la successiva creazione della Grande Russia, con il trasferimento della metropolia da Kiev, finita sotto diretto controllo dello Stato polacco-lituano e delle sue aspirazioni ideologico-militari, con il trasferimento da Kiev prima a Vladimir e successivamente a Mosca da parte del metropolita Pietro I, l'attuale capitale russa accrebbe notevolmente il suo status fino a trasformarsi in una sorta di vera e propria teocrazia ortodossa. Non a caso il già citato Leontiev, a questo proposito, ha affermato: "Il bizantinismo ci ha dato la forza nella lotta contro polacchi e svedesi, con la Francia e la Turchia. Sotto il suo stendardo, se gli rimarremo fedeli, saremo capaci di resistere all'intera Europa federata, se questa osasse, dopo aver distrutto al suo interno tutto quel che di nobile aveva creato, per scrivere anche a noi il fetore del putridume delle sue nuove leggi sulla miserabile felicità terrena e sul radicale involgarimento universale." Ora, alla luce di quelle che sono state le dichiarazioni del patriarca Kirill nel momento dell'inizio dell'intervento russo in Ucraina, questo momento sembrerebbe essere arrivato, almeno stando a quello che è il modo in cui la cristianità ortodossa russa intende questo episodio all'interno della storia universale. E c'è un dato, in effetti, che colpisce in particolar modo nelle vicende ucraine degli ultimi 30 anni, e che è l'imponente processo di negazione della storia di questa terra, che viene ridotta ad alcuni vaghi riferimenti all'etmanato cosacco tra il XVII e XVIII secolo, che di fatto è rimasta l'unica entità politica indipendente apparsa nella storia su parte degli attuali territori ucraini, prima di venire inglobata all'interno dei confini dell'impero zarista da parte di Caterina, e dalla mitizzazione del collaborazionismo con la Germania nazista durante la Seconda Guerra Mondiale. Tra l'altro, ci sarebbero alcuni passaggi da chiarire anche in questo caso, visto che la Germania nazionalsocialista, il Terzo Reich, aveva delle idee abbastanza differenti su quello all'interno del nazionalsocialismo tedesco, c'erano delle idee abbastanza anche contrastanti su quello che sarebbe dovuto essere il destino dello spazio russo. C'era chi pensava di spingere le popolazioni slave oltre gli Urali per annettere completamente questo territorio al Terzo Reich. C'era chi pensava di utilizzare una sorta di divide tempera parcellizzando l'Unione Sovietica in tanti piccoli staterelli indipendenti sotto diretto controllo protettorato tedesco, e c'era chi addirittura pensava ad una ricostruzione dell'impero zarista. Dunque, è La situazione è un po', era un pochettino più complessa rispetto a quello che i bandieristi pensavano di costruire all'interno, costruire collaborando con la Germania nazionalsocialista. Non a caso, i libri di testo delle scuole ucraine fanno ampio riferimento a quest'ultimo periodo. Libri di testo rilasciati negli ultimi periodi, naturalmente negli ultimi anni, e fanno appunto riferimento, mitizzando appunto il ruolo di Stepan Bandera e della divisione SS Galizia. Tra l'altro, questo processo di una sorta di revisionismo storico è stato apertamente sdoganato durante il periodo al potere di Viktor Yushchenko. Un processo che tra l'altro ricorda abbastanza da vicino l'indottrinamento dei mujahideen nelle madrasa pakistane durante gli anni Ottanta del secolo scorso per mezzo di testi stampati dalle università nordamericane in cui si inneggiava ad un concetto di jihad rielaborato in modo strumentale in nome di quelli che erano gli interessi geopolitici di Washington del momento. Tale processo in Ucraina si rende altrettanto palese anche di fronte allo svilimento delle immagini sacre, al processo di svilimento delle immagini sacre operate a partire dal 2014 in poi, appunto la data in cui il paese ha deciso di costituirsi come Occidente. Oltre a santi ed apostoli raffigurati con i colori rossoneri dell'esercito insurrezionale ucraino, l'iconografia delle chiese ucraine è stata arricchita da innumerevoli altri riferimenti: il tridente, il Wolfsangel, simbolo della divisione SS Panzer Dastreich, che richiamano sia all'esperienza del collaborazionismo con il nazismo che al più recente collaborazionismo con l'atlantismo. Particolarmente interessante in questo senso è un affresco benedetto dal già citato Filarete, nella Cattedrale della Trasfigurazione, di Ternopil, un affresco portato a compimento nel 2018 e in cui viene raffigurato San Giorgio che al posto di infilzare un drago colpisce con la sua lancia un'aquila bicefala che è sia simbolo della Russia, ma più in generale simbolo della stessa cristianità ortodossa. Il santo a sua volta è attorniato dai simboli del battaglione Azov, dai simboli del battaglione Haidar, che è il battaglione sostenuto e finanziato dall'oligarca ebreo ucraino Igor Kolomoyskyj, patron di Volodymyr Zelensky, battaglioni che tra l'altro si sono resi protagonisti di crimini atroci contro l'umanità e di crimini di guerra. Questo no, tra l'altro non lo dico io, non è un prodotto della propaganda russa, ma chi volesse può andare a leggersi i rapporti dell'OSCE, si trovano sul sito informatico dell'OSCE, che non credo possa essere accusato di essere un'istituzione filorussa. Ecco, questo processo di trasformazione del sacro in antisacro, dello spirito in antispirito, Heidegger parlerebbe di Angeist, è particolarmente evidente anche per ciò che concerne altri centri sacri vittime del processo di occidentalizzazione del mondo. Da Delfi ad Atene, ridotte a mere attrazioni turistiche con il loro carico di umanità che getta via la sua memoria in nome dell'immagine prodotta tecnicamente, per citare nuovamente Heidegger, alla Gerusalemme che è sottoposta all'occupazione del messianismo laicizzato sionista. Una delle prime cose che fecero i sionisti quando entrarono a Gerusalemme nel 1967 fu abbattere completamente un quartiere storico della vecchia Gerusalemme per costruire una spianata di fronte al cosiddetto muro occidentale, al muro del pianto, che di fatto era anche un luogo di culto, un luogo sacro per i musulmani, e la proprietà del luogo era stata ampiamente dimostrata dall'imam dal Gran Muftì di Gerusalemme, Amin al-Husseini, durante il protettorato britannico, tanto che gli stessi britannici dovettero riconoscere la proprietà del luogo ad una WAFC, ad una fondazione musulmana di Gerusalemme. Ecco, a questo proposito, tra l'altro, non si può non citare un passaggio abbastanza illuminante del già citato metafisico francese René Guénon, un passaggio in cui proprio si parla del ruolo che i centri sacri hanno all'interno della geografia, del contesto della geografia sacra, ed anche del rapporto che la geografia sacra ha in qualche modo con la geopolitica odierna. Afferma Guénon: vi sono luoghi particolarmente adatti a servire da supporto all'azione delle influenze spirituali, ed è su questo che si è sempre basata l'installazione di centri tradizionali principali o secondari. Per contro, vi sono luoghi che non sono meno favorevoli al manifestarsi di influenze di carattere del tutto opposto, appartenenti alle più basse categorie del dominio sottile. Inoltre, continua sempre Guénon, la geografia sacra è come ogni altra scienza tradizionale di carattere contingente, possibile di essere stornata dal suo uso legittimo e applicata alla rovescia, se un punto è privilegiato in rapporto all'emissione alla direzione delle influenze psichiche, quando queste sono ve veicolo di un'azione spirituale, non meno lo sarà quando le stesse influenze psichiche saranno utilizzate in maniera diversa e per scopi contrari ad ogni spiritualità. Questo concetto è stato ulteriormente ribadito da un pensatore tradizionalista inglese, mi riferisco a Lord Northbourne, che afferma: il fatto che l'umanità senta la necessità di un centro simbolico verso cui poter dirigere le proprie aspirazioni rende possibili, in periodi di decadenza spirituale, la sostituzione di centri sacri con altri centri che non lo sono affatto, ma stanno semplicemente a segnare il passo alle delusioni e dalle passioni di un'umanità che ha perso il contatto con un centro tradizionale, con un centro propriamente tradizionale, ovvero di un'umanità che ha perso completamente il contatto con la realtà intesa nel senso tradizionale del termine. Ora, consapevoli del fatto che la Russia di Vladimir Putin è ben lontana dal poter rappresentare il Catecon Paolino, questa affermazione del pensatore inglese risulta comunque particolarmente calzante con la Kiev odierna, trasformata dal primo centro spirituale, politico e culturale del mondo russo, il primo polo geopolitico del mondo russo che in quanto polo geopolitico si espandeva lungo le linee dell'ampiezza orizzontale, dell'esaltazione verticale, per tornare anche ad un concetto della geopolitica espresso anche da un altro dei padri fondatori della scienza geopolitica, che è Friedrich Ratzel. Dunque, Kiev è stata trasformata in qualche modo da centro sacro primordiale del mondo russo a centro simbolico verso cui l'umanità occidentale del metaverso, rivolge le sue aspirazioni di trionfo del proprio modello più o meno decadente verso l'eterno nemico orientale.